Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Come si riconosce uno stolto? Come si riconosce una persona stolta? Un segno della vera stoltezza è di credere di farcela con le tue forze. Questo è un segno, una evidenza di vera stoltezza, di credere di farcela, di credere che impegnandoti, concentrando, spingendoti, che tu puoi farcela nella vita. Chi pensa di essere padrone parzialmente del proprio destino si autoinganna alla grande. Noi siamo tutti creature e dipendiamo totalmente dal nostro creatore, anche se spesso lo dimentichiamo. Abbiamo bisogno di Dio per la vita, tutti i giorni e per l'eternità. Però certe persone non vengono curati da Dio. Certe persone non vengono curati da Dio. Tante persone non vengono curati da Dio. Ma altre persone vengono curati da Dio. Certe persone vengono accettati da Dio. Altre persone non vengono accettati da Dio. Allora è importantissimo capire come posso essere fra quelli che vengono accettati e curati da Dio. E questo riguarda arrivare alla salvezza, ma riguarda il cammino della salvezza anche. Israele è stato il popolo di Dio, è il popolo di Dio. C'era mai nella storia di Israele momenti in cui Dio non curava Israele, lasciava a un nemico di vincere su di loro, lasciava loro vivere soggetti a qualche paese, nazione che li trattava in modo cattivo? Mai Dio ha permesso quello? Dio ha mai permesso ad Israele di essere assoggettati a qualche altra nazione? Quindi perché Dio non curava loro? Questo che stiamo per vedere riguarda chi cerca Dio e chi ha Dio. Che cosa vuole Dio da noi? Che cosa vuole Dio da noi? In realtà Dio vuole benedirci con il dono più grande di tutto e di tutti, e quello sarebbe un rapporto personale eterno con Lui, un rapporto con Dio come Padre che ci cura e ci prepara per stare con Lui, con sé per tutta l'eternità. Ma per poter avere la cura di Dio come Padre dobbiamo diventare figli. Dobbiamo vedere Dio come Dio, come il nostro Dio, il nostro Creatore, il nostro Signore. Dobbiamo riconoscerlo come chi ci ha creati e chi ci sostiene, colui al quale dobbiamo rispondere per ogni decisione, colui che ci cura. Dobbiamo vedere, riconoscere Dio così. Solamente quando vediamo Dio così possiamo vivere in rapporto con Lui. Dio vuole che guardiamo a Lui come fonte di ogni benedizione. Lui vuole che riconosciamo che Lui è la fonte di ogni benedizione che abbiamo, non che lo sappiamo intellettualmente, ma che siamo coscienti di questo tutti i giorni con ogni cosa. Ma per poter vedere Dio così, occorre essere, per poter vedere che noi dipendiamo da Dio per tutto, dobbiamo essere, che cosa? Umili. Dobbiamo essere umili. E cosa vuol dire essere umili nei confronti di Dio, fra l'altro? Vuol dire sapere che io non merito nulla da Dio se non solo il male. Quindi se capita una stagione di vita con tanto male, io dico, ah, ma io merito molto peggio di questo. Quello è l'umiltà. Quello è l'umiltà. Non posso mai lamentarmi di male perché so che merito molto di peggio. Quello è un cuore umile. Solamente così possiamo rivolgerci a Dio con il cuore che Dio richiede in noi. E solamente così possiamo ricevere le risposte che ci servono, giorno per giorno. Voglio ripetere questo perché è tanto importante capire. Ciò che Dio richiede da noi non è quello che dobbiamo fare, piuttosto, quello semplicemente perché l'uomo non può fare nulla che serve a Dio. In Atti 17, Paolo parlando con gli Atenesi diceva proprio quello. Dio non è servito dalle mani dell'uomo come se avesse bisogno. Lui che dà a tutti la vita, il fiato e tutto e ogni cosa. Piuttosto, ciò che Dio richiede dall'uomo è l'umiltà nei confronti di Dio. Di natura, l'uomo non è veramente umile nei confronti di Dio. Eppure, la maggioranza delle persone sulla terra pregano, chi spesso e chi ogni tanto, pregano in momenti di grande bisogno. Ma tantissime persone pregano e Dio non risponde. Dio non risponde. Qualche volta c'è qualche risposta che non è da Dio, per ingannare. Ma perché Dio non risponde? Il motivo è molto semplice. Chi si rivolge a Dio senza vera umiltà non sarà accolto da Dio. Invece, chi si rivolge a Dio con il cuore giusto, quindi con vera umiltà, sarà accolto con grazia e misericordia. Tenete quello in mente. Tenete in mente che chi si rivolge a Dio con cuore umile sarà accolto con grazia e con misericordia. Dio vuole che noi preghiamo, ma veramente pregare. Vuole che preghiamo e che viviamo con un cuore umile, un cuore giusto. Perché quando noi siamo umili e preghiamo e Dio risponde, allora dove va la gloria? Va a Dio, che è giusto. Per aiutarci a capire meglio quello che Dio desidera da noi, leggiamo insieme un insegnamento fatto da Gesù Cristo che troviamo nel Vangelo di Luca, capitolo 18, dal versetto 9 in poi. Quindi leggeremo capitolo 18 di Luca, dal versetto 9 a 14. È Gesù che sta parlando qui, dopo il primo versetto. Gesù disse ancora questa parabola per certuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio per pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, dentro di sé pregava così: «Oh Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, e neppure come quel pubblicano. Io digiuno due volte alla settimana e pago la decima di tutto ciò che possiedo». Il pubblicano, invece, stando lontano, non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto, dicendo: «Oh Dio, sia placato verso me, peccatore. Io vi dico che questi, e non l'altro, ritornò a casa sua giustificato, perché chiunque si innalza sarà abbassato, e chi si abbassa sarà innalzato». Questo brano, e questo è importante capire, prende come base alcune verità che non vengono dette in modo esplicito, ma sono lì presenti ed è fondamentale capire per capire il brano. Questo brano non viene detto, ma Gesù indica, senza dirlo, che Dio è il sovrano davanti al quale ogni uomo deve apparire per il giudizio. E che Dio ha stabilito la sua legge, e che gli uomini saranno giudicati in base alla legge di Dio, e quindi ogni uomo sarà dichiarato o colpevole o giusto. Cioè, questo è tutto parte di quello che Gesù dice. Perché senza quella base, questo brano non avrebbe alcun senso. Quindi Gesù implica questo. Abbiamo un Dio, dobbiamo rispondere a Lui, e ci troveremo davanti a Lui condannati o giustificati. Allora, per capire il brano, dobbiamo iniziare considerando per chi è stato dato questo insegnamento. Il brano dice lì in versetto 9, disse ancora questa parabola per certuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri, o che presumevano di essere giusti. Gesù ha raccontato questa parabola per quelle persone che si erano persuasi, autoconvinti di essere giusti. Questo brano è stato dato specificamente per persone che credevano di essere abbastanza buoni in base al loro proprio merito. Allora, subito potremmo dire, ah, ma io no, io so di avere bisogno di Gesù. Attenzione, non sempre. Non sempre. Il fatto che queste persone si erano persuasi di essere giusti vuol dire che capivano che c'è un Dio a cui dobbiamo rispondere. Perché se si vedevano giusti implica che capiva che esiste un metodo di cosa vuol dire essere giusto. Se no, non ha nessun senso. E allora questi credevano che c'è un metro. Il concetto di giustizia implica sempre un metro di cosa è giusto o non è giusto. E allora queste persone presumevano di essere giusti, capivano perciò che c'è un Dio. Al tempo di Gesù, in Israele, come in tanti posti nel mondo, tante persone sapevano che, anche se sapevano in modo storto, che esiste un Dio davanti al quale dobbiamo apparire. Oggi, nella nostra società, non è diffuso questa conoscenza. Tanti capiscono che c'è un Dio, ma non sono mica convinti che dobbiamo rispondere a Dio. Il fatto che c'è molta ignoranza di questo non cambia la realtà di quello che aspetta dopo la morte. Il fatto che tanti non ci credono non cambia che succederà appena dopo la morte. Tenendo tutto questo in mente, notiamo che queste persone si presumevano, si sono persuasi che erano giuste. In altre parole, loro guardavano a loro stessi e credevano di essere abbastanza buoni. Si confrontavano con un metro creato nella loro mente. E in base a quel metro credevano di poter superare il giudizio di Dio. Credevano che Dio avrebbe trovato loro buoni abbastanza e quindi in quel senso si sentivano tranquilli. Quando una persona si considera giusto, per forza, o in modo diretto e palese o in modo indiretto, disprezzerà gli altri. Per forza. Non può fare a meno. Perché si sentirà superiore, almeno superiore a coloro che non arrivano al suo metro di giustizia che ha stabilito per se stesso. È impossibile non vedere gli altri come inferiori se tu credi di essere giusto per merito tuo. Questo è semplicemente perché in quel caso hai nella mente un metro che tu hai superato. Qualunque volta che tu hai mai detto, oh, ma tu si dovevi vergognare, ma io non potrei mai fare quello. Tu stai stabilendo un metro che tu hai superato e loro no. Tu stai disprezzando. Qualunque volta che ti scandalizzi che uno avrebbe fatto una tale cosa che tu non avresti fatto. Qualunque volta che hai quel pensiero, ma come fanno? Questo è disprezzare. La Bibbia ci insegna che questo è un terribile autoinganno. Proverbi 26 dichiara: molti uomini proclamano la propria bontà, ma chi può trovare un uomo fedele? Molte persone si vedono buoni. Ah, ma non sono perfetto, ma almeno non faccio certe cose. Sì, ho tanti difetti, ho tanti peccati, ma certe cose almeno, no, grazie a Dio, io non farei. Questo è proclamare la propria bontà. Se non a altri, almeno a se stesso. E chi si presume di essere giusto si autoinganna. Teniamo perciò in mente che Gesù spiega questa parabola per coloro che si presumevano, si erano persuasi di essere giusti e quindi disprezzavano gli altri con quel metro. Allora, leggo adesso da 9 a 12 per capire il fariseo che era uno che si presumeva giusto. Disse ancora questa parabola per certuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio per pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, dentro di sé pregava così: «Oh Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, neppure come quel pubblicano. Io digiuno due volte alla settimana e pago la decima su tutto ciò che possiedo». Questo fariseo vogliamo considerare che si considerava giusto. Ricordate, i farisei erano uomini molto religiosi, erano giudei che avevano stabilito delle tradizioni loro che seguivano in modo fiscale. Avevano le loro preghiere varie volte al giorno, mai mancavano le preghiere, avevano stabilito varie tradizioni che seguivano in modo dettagliato. Loro mangiavano solo in un certo modo, si vestivano in un certo modo, avevano contatto solo con certe persone. Tutta la loro vita era legata alle loro tradizioni religiose. E se osservavano tutte queste cose scrupolosamente, ma i giudei normali non osservavano tutto scrupolosamente. Allora si consideravano molto superiori spiritualmente di quelli. È possibile per un vero credente che vive in mezzo al mondo e lavora in mezzo al mondo di considerarsi superiori a quelli con cui lavora? È possibile? Certo è possibile. È una grandissima tentazione di credere, di scuotere la testa, ma sono così stolti che non capiscono niente, guarda come vivono. Allora, capire chi è questo uomo ci aiuta a capire la sua preghiera. In realtà, la preghiera di questo fariseo non è degno di chiamare preghiera. Una preghiera che Dio ascolta è una preghiera fatta da qualcuno prima che sa di non meritare nulla di buono da Dio. Sa di avere bisogno di Dio. Sa di avere bisogno di misericordia di Dio, piuttosto di quello che merita. Perché sa che davanti a un Dio santo c'è sempre peccato da confessare e che di merito meritiamo solo male. Da quello che dice questo fariseo è evidente che egli si confrontava con gli altri nella sua mente, faceva questo confronto lui con gli altri. Per sentirsi così a posto, si confrontava nella sua mente con altri uomini, ma non con tutti. Si confrontavano con quegli uomini che commettevano peccati che egli non commetteva, almeno non in modo palese. Quindi aveva creato un metro e secondo quel metro lui era molto giusto. Notate che il suo sguardo non era verso Dio. Lui guardava a se stesso e guardava agli uomini peggio di lui, ma non guardava a Dio. Egli guardava agli altri, poi a se stesso, agli altri, poi a se stesso, e lui ringraziava Dio che non era come gli altri. Quindi anche se credeva di pregare, in realtà stava parlando con se stesso. Allora lui dice: «Oh Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, neppure come quel pubblicano. Io digiuno due volte alla settimana e pago la decima di tutto ciò che possiedo». Questo uomo sta elencando quanto era buono e bravo, chiaramente secondo il suo metro, ma si sbagliava terribilmente. L'unico metro che vale non è un metro inventato da noi, è il metro stabilito da Dio. Quindi, bisogna criticare questo uomo. Ma prima di criticare questo uomo, dobbiamo capire che noi facciamo la stessa cosa. Ogni volta che critichiamo gli altri nella nostra mente, o delle volte perfino con la nostra bocca, quando il comportamento di qualcuno ci porta ad avere un certo disgusto o disprezzo, come per dire se lo diciamo o no, ma almeno nel cuore, ma come osa fare così? Non si vergogna? Quando noi pensiamo con quel modo di pensare, stiamo dicendo a noi stessi, ah, io non farei quello. Stiamo facendo quello che sta facendo qui questo fariseo. Io non sono come gli altri uomini. Come possiamo riconoscere quando stiamo disprezzando gli altri? Come possiamo riconoscere quando stiamo disprezzando gli altri? Un'indicazione che stiamo disprezzando gli altri è quando parliamo di certi comportamenti degli altri e nella nostra mente siamo convinti che non faremo mai quello. Questo è proprio il cuore che aveva questo fariseo, perché quando stiamo pensando così, stiamo disprezzando quella persona di cui stiamo parlando e stiamo vedendo noi stessi come abbastanza giusti. Notiamo che questo fariseo elencava quei peccati che egli non faceva, almeno non in modo diretto, e poi elencava le cose buone che egli faceva. Se noi comprendiamo che i peccati maggiormente si dividono in poche categorie e che siamo tutti colpevoli in tutte queste categorie, non possiamo mai più avere quel senso di superiorità, come se non faremo mai un certo peccato. Può darsi non faremo un certo forma di quella categoria, ma abbiamo peccato in quella categoria o questa categoria o quella categoria là, e perciò siamo colpevoli anche noi. Perciò vedere gli altri male vuol dire avere un'idea falsa di noi stessi. Poi, per quanto riguarda pensare a se stesso in termini del bene che si fa, come questo qui, io faccio così e faccio quell'altro, anche questo è un terribile inganno. Questo per il semplice fatto che nessuno di noi fa il bene che dovrebbe fare alla luce di quello che abbiamo ricevuto da Dio, alla luce dell'ubbidienza assoluta di cui Dio è degno da noi. Quindi questo fariseo è un esempio per noi di come non dovremmo mai essere. Chi si rivolge a Dio come lui si rivolgeva a Dio non sarà accolto da Dio. Infatti, nei suoi commenti alla fine del brano, Gesù rende chiaro che questo uomo non fu accettato da Dio. Gesù condanna questo uomo, mette in evidenza che lui è colpevole davanti a Dio. Gesù condanna la preghiera e il cuore del fariseo e approva la preghiera e il cuore del pubblicano. Quindi vogliamo considerare il pubblicano e la sua preghiera, perché Gesù ci dà questa parabola per insegnarci come essere, che ci porterà a come pregare in modo giusto. Prima di vedere la sua preghiera, una parola per ricordarci chi erano i pubblicani. Ricordate che Israele era sotto controllo di Roma, l'impero romano, e dovevano pagare tasse a Roma. Allora, i pubblicani erano i giudei che lavoravano per i romani, con l'incarico di riscuotere le tasse dai loro concittadini. La grande parte dei pubblicani era disonesta e riscuotevano più tasse di quelle che dovevano, arricchendosi così dai loro concittadini. Quindi erano grandi, disonesti, truffatori, bugiardi. Spesso erano uomini senza coscienza, disposti a truffare chiunque, e così rappresentavano il peggiore della società. Però questo pubblicano, che ovviamente aveva vissuto così, adesso si trova con un cuore tenero, una coscienza molto afflitta. Pensava ai suoi peccati ed era molto, molto aggravato. Guardiamo come pregava lì, versetto 13. Il pubblicano, invece, stando lontano, non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto, dicendo: Dio, sia placato verso me, peccatori. Sia placato, potremmo anche dire, sii misericordioso verso me, peccatori. Questo uomo riconosceva di meritare l'ira di Dio. Lui sapeva, io merito l'ira di Dio. E sarebbe giusto se Dio dovesse punirmi in ogni cosa per sempre. Ma lui non voleva giustizia da Dio. Lui voleva misericordia. Perché si dice, io sono peccatore. E se Dio mi tratta in modo giusto, sarò distrutto, mandato all'inferno. Io non voglio la giustizia, vuole misericordia. Allora, che grande contrasto fra la preghiera del fariseo e la preghiera del pubblicano. Il fariseo si vedeva giusto, si confrontava con gli altri. Il pubblicano si riconosceva come peccatore e non si confrontava con nessuno, se non con la santità di Dio. Il fariseo guardava agli altri e a se stesso. Il pubblicano guardava a Dio e a se stesso, alla luce della santità di Dio. Confrontandosi con la santità di Dio, non osava neppure alzare gli occhi al cielo. Capiva che Dio è santo e sapeva di essere molto colpevole davanti a Dio, sapeva perciò di non meritare nulla di buono, sapeva di meritare l'ira di Dio e quindi non chiedeva niente di buono, chiedeva solo misericordia. A questo punto vogliamo notare quello che Gesù dichiara di questi due uomini alla luce di come pregavano. Ovvero alla luce dei loro cuori, perché la preghiera di ciascuno rivelava il cuore di ciascuno. Il versetto 14 è quello che Gesù dice come valutazione e giudizio. Io vi dico che questi, vuol dire quell'ultimo, il pubblicano, e non l'altro, non il fariseo, ritornò a casa sua giustificato. Allora, io vi dico che il pubblicano tornò a casa giustificato, ma il fariseo non tornò a casa giustificato, tornò a casa non giustificato. Perché chiunque si innalza sarà abbassato, e chi si abbassa sarà innalzato. Chi è Gesù Cristo? Chi è Gesù? Ma chi è Gesù di dire che uno è tornato giustificato e l'altro no? Chi è Gesù? È il giudice del mondo. È Dio diventato uomo, restando Dio. E perciò quello che dice Gesù è quello che Gesù dirà al giudizio quando giudicherà tutti. Il fariseo, dice Gesù, è tornato a casa ancora colpevole davanti a Dio, sotto l'ira di Dio. Non lo sapeva, ma era sotto l'ira di Dio. Il pubblicano è tornato a casa perdonato, coperto con la giustizia di Cristo e godendo la grazia di Dio. Allora, prima di considerare questo, vi faccio una domanda importante. È probabile che il fariseo sapeva di essere sotto l'ira di Dio? Pensate, il fariseo probabilmente sapeva di essere sotto l'ira di Dio? Pensate al suo atteggiamento, pensate alla sua preghiera, ricordate come si vedeva confrontandosi con gli altri. Tenete in mente che per vedersi così non guardava veramente a Dio. Allora, alla luce di tutto questo, è probabile che quell'uomo così religioso si rendeva conto di essere colpevole e sotto l'ira di Dio? Si tormentava la notte andando a letto perché diceva, ma io sono sotto l'ira di Dio. No. Cioè, andate in un tempio a pregare, non avevo mica quel tipo di cuore. Lui era tranquillo, credeva di essere prontissimo per il giudizio finale. Che terribile sorpresa ci sarà per uno come lui, che arriva al giudizio tranquillo e scopre che Gesù dirà: non ti ho mai conosciuto, allontanati da me. Però parliamo adesso del pubblicano. Forse non sapeva lui all'inizio che era perdonato. Era talmente preso con il suo peccato che era focalizzato su quello. Però lui aveva fede in Dio, perché si rivolge a Dio con fede, sapendo di poter chiedere misericordia, perché era giudeo e conosceva che Dio più volte aveva detto: umiliatevi e vi innalzerò, umiliatevi e avrò misericordia. E questo, si fidava di quello che Dio aveva detto. Egli capiva che l'unico modo di avvicinarsi a Dio è con umiltà, riconoscendo di essere colpevole davanti ad un Dio tre volte santo, e quindi non desiderando giustizia, ma piuttosto misericordia. Allora, carissimi, qui c'è una lezione per noi. Dio è misericordioso, ma solamente verso chi riconosce il suo bisogno di misericordia. E voglio ripetere quello, perché quello è molto importante. Dio è misericordioso, ma solamente verso chi sa di avere bisogno di misericordia. Chi invece vive come vuole, sperando che alla fine Dio sarà misericordioso, non conoscerà mai la misericordia di Dio se non si ravvede. Quanto è grande la misericordia di Dio verso anche i peggiori peccatori, se veramente sono afflitti per il loro peccato e guardano Dio umilmente con fede. Gesù conclude l'insegnamento dicendo: chiunque si innalza sarà abbassato, e chi si abbassa sarà innalzato. Chiunque si innalza nella propria mente. Chiunque crede di essere abbastanza buono e non troppo male, pensa di essere meglio di certi, perché dice: ma come osano fare quello? Non si vergognano? Quello è innalzarsi. Se io dico quello, mi sto innalzando. Se nella mia mente dico: ma non si vergognano? Mi sto innalzando. Mi sto credendo più giusto di loro. E la Bibbia dice che sarò abbassato. Cosa vuol dire essere abbassato? Di cosa si tratta? Perché è futuro. Chi si innalza sarà abbassato. Cos'è questo sarà abbassato? Dove? Quando? Quando? Sarà abbassato un bel giorno durante la vita che le cose andranno male? No, ci sono persone che arrivano alla fine e le cose non vanno tanto male. Questo abbassamento è al giudizio finale e dura per sempre, ma non è sempre visibile in questa vita. Infatti spesso non è visibile. Chi sarà abbassato sarà respinto, allontanato dalla presenza di Dio per sempre, mandato in tormento eterno. Invece chi si abbassa sarà innalzato. Chi umilmente riconosce di essere un peccatore davanti a un Dio santo, chi riconosce veramente di non meritare alcun bene da Dio, ma riconosce che merita la punizione da Dio, e si rivolge a Dio umilmente, come faceva questo pubblicano, chiedendo misericordia, quella persona sarà innalzata. Sarà innalzata perché sarà coperta con la giustizia di Cristo. Sarà innalzata in gloria per tutta l'eternità. Sarà innalzata qua e protetta da ogni prova sbagliata. Qua Gesù dichiara che il pubblicano è tornato a casa sua giustificato. Quel grande peccatore è stato perdonato e giustificato da Dio non dopo tanti anni, non dopo aver messo a posto la sua vita, non dopo aver dimostrato a Dio di essere adesso molto più buono. No, è andato nel tempio, ha avuto il cuore giusto ed è tornato a casa già giustificato, già perdonato, già salvato. La Bibbia ci insegna che quando ci ravvediamo, riconoscendo veramente la nostra colpa davanti a Dio, e ci aggrappiamo a Gesù Cristo come Salvatore, Dio ci perdona e ci giustifica. E veniamo innalzati, uniti a Cristo, veniamo innalzati alla condizione di essere giustificati in Cristo, con la promessa sicura di passare l'eternità nella presenza di Dio. Tutto questo quando noi siamo veramente umili di cuore. Allora, vorrei menzionare 5 punti che riguardano la preghiera del pubblicano, perché è una preghiera da imitare. Questa è una lezione su come pregare. 5 punti. Prima, è una richiesta di aiuto. È una vera richiesta di aiuto da Dio. Siamo bisognosi di Dio e Dio vuole che riconosciamo quanto abbiamo bisogno di Lui per tutto. Quindi, nelle nostre preghiere, è buono e giusto rendere noti a Dio, elencare i nostri bisogni. Non per informare Dio, che già sa tutto, ma per dimostrare di riconoscere che abbiamo bisogno. Chiaramente l'umiltà vuol dire che non dobbiamo pretendere, questo è importante, una certa risposta. Se noi ci troviamo in una prova, oh Dio, ti prego di togliermi questa prova, è il cuore sbagliato. Cambia la mia circostanza, cuore sbagliato. Perché se io so di meritare solo l'inferno, io non chiedo a Dio quello che devi fare. Perché non so qual è la cosa giusta per me. Lui sa. Ed io umilmente chiedo, Signore, tu sai che sono debole, allora ti chiedo di agire nel modo giusto per farmi superare questa prova. Allora, forse il modo giusto sarà che Dio accorcerà la prova, farà finire presto. Forse mi darà più forza. Forse mi incoraggerà. Non lo so. Lui sa. Quindi, è giusto chiedere aiuto. È importante chiedere aiuto, ma è anche importante chiedere aiuto sapendo di non meritare un certo aiuto che vogliamo noi. La seconda cosa che vediamo è una preghiera diretta e personale. Lui non parlava degli altri, come faceva il fariseo. Parlava di se stesso. Non parlava in senso generale, ah, ma tu sai che non sono sempre perfetto, Dio. Tu sai, tu mi conosci a fondo. No, lui diceva, abbia pietà di me, sia misericordioso verso di me, peccatore. In altri brani vediamo chi ha un certo peccato e riconosce, Padre, tu sai che sono impuro, tu sai che sono... ho odio, tu sai che ho commesso fornicazioni, tu sai che ho mentito, tu sai, e io ti chiedo perdono per quello, Signore. Quindi una preghiera diretta e personale, chiedendo misericordia. Poi terza cosa, è stata fatta con umiltà, con grande umiltà. Il pubblicano riconosceva e ammetteva pienamente di essere un grave peccatore. Dio prova gioia quando noi riconosciamo il nostro peccato, perché allora Dio può, riconosciamo nel senso di confessare, perché allora Dio può operare in modo potente da perdonarci e purificarci da ogni iniquità, farci tornare nella sua gioia. Quarto punto, lui chiedeva misericordia. Pregava con umiltà, e il quarto punto, chiedeva misericordia. Misericordia implica fede in Dio. Fede che Dio è fedele alla sua parola e offre misericordia a coloro che riconoscono il loro peccato e si umiliano davanti a Dio. Quindi abbiamo bisogno di chiedere misericordia. Se io vengo trattato in modo ingiusto, quale sarebbe una preghiera chiedendo misericordia? Fatto con umiltà? Uno, al lavoro, mi crea problemi e non ho fatto niente contro di lui. I miei datori mi sfruttano e io sono sempre stato onesto con loro. Quale sarebbe una preghiera giusta? Signore, loro mi sfruttano e non ho fatto contro di loro, ma Signore, ho peccato tutta la mia vita. E tu spesso disciplini e scegli, oppure ci permetti sofferenze per per fortificare la fede, Padre, io non merito alcun bene. Quindi io merito molto peggio di questo. Accetto questa prova, insegnami quello che vuoi insegnarmi, ma dammi la forza di non smettere di guardare a te. Fortifica la mia fede in questa prova dura. Quello serve pregare con misericordia. Era necessario. E la quinta cosa, ed è una preghiera fatta di cuore, è da imitare, perché è fatta di cuore. Vediamo questo dal modo in cui ha pregato e dal contenuto della preghiera. Questo è quello che Dio desidera. Dio risponde a coloro che hanno un cuore così, cioè un cuore spezzato, un cuore contrito, un cuore aggravato dal proprio peccato. Salmo 51, 17. I sacrifici di Dio sono lo spirito rotto. O Dio, tu non disprezzi il cuore rotto e contrito. I sacrifici di Dio, i sacrifici che Dio accetta. Cosa vuole Dio da noi? Voleva da Saul grandi sacrifici di animali? Voleva un cuore umile in Saul. Dio non vuole cose da noi, Dio non ha bisogno di niente. Dio vuole il nostro cuore. Vuole un cuore contrito, un cuore spezzato perché vede il proprio peccato ed è umile davanti a Dio. Dio ama perdonare e rinalzare. Allora questo brano ci avverta contro il pericolo di vederci giusti da noi stessi. Gesù avverta anche in Luca 16, vi leggo io, 16:15, di non vederci come giusti. Gesù disse loro, voi siete quelli che giustificate voi stessi davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori, poiché ciò che è grandemente stimato tra gli uomini è cosa abominevole davanti a Dio. Viviamo in un mondo in cui è estremamente normale giustificarsi davanti agli altri, oltre a dentro il proprio cuore, ma non cambia il fatto che agli occhi di Dio è un grave peccato giustificarsi davanti agli altri. Quindi voglio avvertire ciascuno di voi e anche me stesso a non confrontarti con gli altri, a non giustificarti davanti agli uomini, né in modo palese, ma nemmeno in modo subdolo nella propria mente. Chi si giustifica davanti agli uomini sta guardando nella direzione sbagliata nella vita. Il fariseo dove guardava? Gli altri e se stesso, gli altri e se stesso. E chi si giustifica sta guardando gli altri e se stesso, non a Dio. Chiaramente se noi guardiamo agli altri, possiamo sempre trovare qualcuno che, almeno a nostro parere, è peggio di noi in qualcosa. Non ci vuole tanto. Se guardo, posso trovare qualcuno peggio di me in qualcosa, che mi permette di mettermi sul mio piedistallo e dire, ah, ma guarda come fa. Ma quello lì, grazie Signore che non sono così. Ma il problema è di fare così vuol dire cadere nel terribile peccato di giustificare noi stessi anziché ottenere il perdono di Dio che ci serve per i nostri peccati. In realtà, di solito, quando noi nella nostra mente ci innalziamo, credendo di non essere colpevoli di certi peccati che fanno gli altri, anche se non abbiamo fatto quel peccato identico, siamo comunque colpevoli di quella categoria. E ricordiamo questo. Dobbiamo piuttosto confrontarci non con gli altri, ma con chi? Con uno solo. Con Gesù Cristo. Con Gesù Cristo. Infatti, al giudizio finale, saremo confrontati con Gesù. Tutto quello che è scritto nei libri e tutto quello che abbiamo fatto, che Gesù non ha mai fatto. E allora, se non siamo scritti nel libro della vita, non c'è speranza. Però per il cammino, per capire il mio peccato, devo guardare a Gesù Cristo, non agli altri. Quando ci confrontiamo con Cristo Gesù, cosa vedremo? Vedremo che noi abbiamo bisogno di un Salvatore. La salvezza è qualcosa che avviene storicamente, Gesù mi ha salvato, oppure la salvezza è che Gesù è il mio salvatore oggi. Ho sempre bisogno di Gesù. E Gesù è pronto a salvare te, se tu cammini umilmente davanti a Lui. Allora, questa parabola dalla bocca di Gesù è un grandissimo incoraggiamento per noi. Se riconosciamo i nostri peccati e ci presentiamo umilmente a Dio chiedendo misericordia. Forse ti rendi conto che i tuoi peccati sono veramente gravi davanti a Dio. Forse ti rendi conto che le tue preghiere sono povere. Ma non dobbiamo perdere speranza. Piuttosto ricordate il pubblicano e ricordate che Gesù Cristo, che ci ha parlato bene della preghiera del pubblicano, sta alla destra del Padre ora, pronto a raccogliere qualsiasi peccatore che si umilia e si presenta al Padre per mezzo di Gesù Cristo. Gesù dichiara in Giovanni 6, 37, tutto quello che il Padre mi dà verrà a me e colui che viene a me non lo caccerò fuori. Chiunque si trova in qualunque situazione e che si umili davanti a Dio, si rivolge a Dio chiedendo misericordia, non sarà respinto da Dio in Cristo. Nessuno è giusto in sé. Coloro che si rivolgono così a Cristo, umilmente, saranno giustificati. Vi leggo, per concludere, una profezia di Gesù, scritto 700 anni prima che è venuto sulla terra. In Isaia 53, parlando della morte e la risurrezione di Gesù, dichiara, egli, dopo la morte, vedrà il frutto del travaglio della sua anima e ne sarà soddisfatto. Per la sua conoscenza il giusto, mio servo, renderà giusti molti, perché si caricherà delle loro iniquità. Gesù renderà giusto tutti coloro che saranno come questo pubblicano, riconoscendo il proprio peccato e chiedendo misericordia di Dio per mezzo di Cristo. Questo è come si entra nella salvezza e questo è come si cammina nella salvezza. Grazie a Dio per un Salvatore così, camminiamo umilmente guardando a Cristo, non agli altri. Voglio pregare. Padre nostro, oh, mostraci ancora di più quanto Tu sei santo. Quanto Tu sei santo, oh Padre, in modo che possiamo riconoscere e odiare i nostri peccati. Possiamo vedere che i nostri peccati non sono mai piccoli peccati, sono abominevoli davanti a Te. Ma Tu hai mandato Gesù Cristo per salvarci dalla Tua ira. O Padre, vogliamo noi guardare a Cristo e a noi stessi, anziché a noi stessi e agli altri. O Padre, mostraci se abbiamo il peccato di vederci giusti più degli altri. Non abbiamo nulla di cui vantarci e in sé siamo solo colpevoli. Solamente in Cristo siamo giustificati. Ti ringrazio per un Salvatore così e ti prego che possiamo avere quel cuore per godere i benefici di un tale Salvatore. Ti chiedo questo, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen.